Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Il titolo che ho scelto per questa conversazione odierna è «Da 50 anni famiglia osservata speciale». Si fa riferimento a un articolo apparso su Avvenire qualche giorno fa e che riporta un'intervista con Belletti, che è direttore del Centro Studi Famiglia, che appunto da mezzo secolo analizza e studia le dinamiche e le evoluzioni riguardanti la famiglia. Vediamo cosa dice l'articolo. Le trasformazioni familiari di questo mezzo secolo, la denatalità, il vuoto delle politiche familiari, i nuovi modelli esistenziali, il dovere di mettere sempre al primo posto l'ascolto della realtà. Sono questi i temi affrontati con il direttore del Centro Studi Famiglia, il sociologo Francesco Belletti, in occasione di un anniversario importante, la festa per i 50 anni del Centro Internazionale Studi Famiglia della San Paolo, tra i più qualificati istituti di ricerca e analisi della realtà familiare a livello mondiale. Domanda all'articolista: mezzo secolo dalla parte della famiglia. Quale famiglia si trovava nel 1974, aprendo la porta di un appartamento medio di una famiglia italiana media? E cosa troviamo nel 2024? La prima cosa che si incontrava nel 1974 nella casa di una famiglia italiana erano i bambini, quelli nati nel baby boom, che vivevano con due o tre fratelli, insieme a due genitori e spesso la mamma a casa. Il 1964 è l'anno con il maggior numero di nascite, oltre 1 milione. Ecco, quel milione di bambini nel 1974 aveva 10 anni. Nell'Italia del 2024, invece, se apriamo una porta a caso, è molto più facile trovare un anziano solo o una coppia senza figli, a volte anche giovani, in genere un figlio solo, spesso un solo genitore, mamme sole, qualche volta anche papà, con adulti raramente a casa, se non in smart working, che passano il tempo tra lavoro, cura dei figli e preoccupazione per i propri genitori anziani. Non dimentichiamo un elemento decisivo. Nel 1974 avremmo trovato un solo televisore, in bianco e nero, che tutti guardavano insieme la sera. Oggi invece, a ogni ora del giorno e della notte, vediamo in mano a ciascun membro della famiglia una luce azzurrina, uno schermo digitale e lo sguardo fisso sul video, e non solo in casa, ma anche per le strade, al lavoro, nei ristoranti. Proviamo a indicare 3 cause che stanno alle radici di queste trasformazioni. Questo cambiamento non è solo italiano, ma ha segnato praticamente tutti i paesi ad elevata modernizzazione e sviluppo economico, e i motivi sono molti e strettamente intrecciati. Dovendo sceglierne 3, in primo luogo collocherei uno sbilanciamento eccessivo a favore dei consumi e del mondo dell'economia, che ha mangiato i valori di coesione e solidarietà, sia nella società che nella famiglia. Troppa attenzione ai consumi, poca attenzione alle relazioni. Come ha detto Papa Francesco agli ultimi Stati Generali della Natalità, pochi giorni fa, le nostre case sono piene di oggetti e vuote di bambini. Una seconda causa, strettamente connessa alla precedente, riguarda i progetti di vita e le mappe valoriali degli individui, che hanno posto al primo posto l'autorealizzazione di sé e il proprio progetto di vita individuale. subordinando a questo ogni legame, ogni impegno, ogni possibile alleanza. Per spiegarmi, oggi la felicità si raggiunge da soli se gli altri non mi legano, mentre la famiglia si nutre di una felicità che si raggiunge grazie e attraverso i legami «mi prometto a te perché insieme a te sarò più felice». E lo stesso vale per un figlio, totalmente altro da me, irriducibile alla mia volontà, ma nonostante questo pienezza e completamento di me. Un terzo nodo riguarda il radicale mutamento delle traiettorie di vita delle donne, che giustamente hanno cercato e trovato, anche se non completamente, una pari dignità, autorealizzazione e opportunità anche nel lavoro. Purtroppo questo mutamento non è stato accompagnato da politiche che consentissero di tenere insieme vita privata e lavoro, né tantomeno da una maggiore simmetria degli uomini nell'impegno familiare. Questo purtroppo soprattutto nel nostro paese. Così, questa terza causa ne introduce una quarta, che il Centro Studi Famiglia ha costantemente denunciato: la colpevole povertà e discontinuità delle politiche pubbliche di sostegno e promozione della famiglia. Si chiede al dottor Belletti: in questi anni avete seguito queste evoluzioni con i vostri rapporti, che hanno fotografato passo dopo passo nuovi problemi, nuove abitudini e stili familiari. Qual è stato il criterio con cui avete scelto gli argomenti da affrontare? Il criterio cruciale è stato individuare in anticipo i nervi scoperti della famiglia nella nostra società, analizzandoli con serietà e da diverse prospettive, senza facili scorciatoie interpretative. Questo grazie al lavoro di un comitato scientifico e soprattutto al sociologo Pierpaolo Donati, che ha coordinato i rapporti CISF per oltre 30 anni. Per fare qualche esempio, già nel 1991 denunciavamo l'urgenza di promuovere l'equità tra le generazioni, tema oggi sempre più drammatico, tra invecchiamento e denatalità. Nel 2001 abbiamo analizzato i mutamenti delle strutture familiari, pur affermando l'esistenza di un genoma familiare ben prima degli scontri sulle regolazione giuridica delle unioni civili, e nel 2020, parlando di società post-familiare, abbiamo documentato i rischi di una società di soli individui che desidera e promuove solo relazioni liquide, fluide, instabili. Altra domanda. Nel più drammatico di questi rapporti, quello del 2020, avete parlato di società post-familiare e avete spiegato che la famiglia è ormai solo una delle tante possibilità a cui un giovane guarda per dare senso al proprio futuro. Una situazione irreversibile? La società post-familiare non è solo italiana, ma riguarda, lo ripeto, quasi tutti i paesi ad elevata modernizzazione e fa parte di quei megatrend globali difficili da contrastare. Forse due elementi possono far sperare che questa tendenza non sia irreversibile. Da un lato permangono, anche nei contesti più post-familiari, solide esperienze di famiglie coese, di legami solidali, di progetti di vita capaci di generatività, accoglienza e solidarietà. Pochi o tanti che siano, rimarranno sempre un segno e una testimonianza che la felicità in famiglia è possibile e che il bello è contagioso. Un altro elemento rimanda al fatto che ampie parti del mondo esprimono culture familiari e societarie ben diverse da quelle dell'Europa e del Nord America, ma di queste parti sappiamo poco. India e Cina da sole sono 2/3 della popolazione mondiale. L'Africa è la popolazione che crescerà di più nei prossimi anni. Le religioni, soprattutto non cristiane, hanno ancora una forte influenza sui valori e sugli stili di vita individuali, familiari e sociali. E ampie zone del Sud America e dell'Asia non sono state ancora omogeneizzate dalla globalizzazione consumistica. Quindi, non tutto il mondo è Milano, San Francisco o Stoccolma. E mi pare che avremo molto da imparare, e non solo da insegnare, sui legami sociali e familiari da queste culture, che poi incontriamo anche nei nostri territori, e l'incontro non è sempre facile. Politiche familiari. C'è qualche differenza a questo proposito tra l'atteggiamento della politica del 74 e quello del 2024? Su questo tema il CISF Family Report 2023 offre un'analisi molto puntuale a partire dal titolo «Politiche al servizio della famiglia». È proprio il servizio la funzione più carente, vale a dire il riconoscimento dell'autonomia e della soggettività della famiglia, che la famiglia deve sostenere e promuovere senza assistenzialismo. Per troppi anni l'intervento pubblico è stato assistenziale, marginale, non strutturale. Questi ultimi anni sembrano però dare qualche speranza. Family Act e assegno unico sono stati approvati all'unanimità in Parlamento e la famiglia oggi non è né di destra né di sinistra, pur con molte criticità ideologiche tuttora presenti. Però molto c'è ancora da fare e ogni governo deve farsi un bel esame di coscienza, compreso quello attuale, che ha lasciato decadere i termini del Family Act, che offriva comunque un disegno organico e strutturale. Decisione legittima quella di non rinnovarlo, purché al suo posto ci sia un disegno esplicito e operativo, altrettanto strategico ed organico, che superi i bonus a tempo e gli interventi su pochi ristretti destinatari. Ma sarà così? Nel quadro familiare del futuro, che si annuncia sempre più aggrovigliato e di difficile lettura, quale sarà la funzione del Centro Studi Famiglia? Mi piacerebbe, dice Belletti, che il Centro Studi confermasse la sua vocazione a stare nella terra di mezzo, a facilitare il dialogo tra Chiesa e società, a promuovere la collaborazione tra i diversi saperi, ad aprire il nostro paese alle esperienze internazionali, ma soprattutto a favorire l'uscita dalla contrapposizione ideologica attraverso l'attenzione ai dati di realtà. Ascoltare le famiglie prima di fare un discorso su cosa deve essere una famiglia. Ascoltare gli operatori di contatto con le famiglie prima di dire come devono essere i servizi a favore della famiglia. Ascoltare la comunità ecclesiale prima di dire come dovrebbe essere la buona famiglia cristiana. Grazie per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.